and we want to get loaded, and we want to have a good time. And that's what we're going to do.
Away, baby, let's go.
We're going to have a good time. We're going to have a party.
Buongiorno e buona domenica, solo tre parole, ogni maledetta domenica. Buongiorno a tutti da Luca Sofri e da Michele Boroni.
Buongiorno a tutti.
L'uomo col borsello in tutto il suo splendore.
Guarda, tu ci scherzi, ma sulla una rivista abbastanza figa come è appunto GQ versione inglese, sembra che il borsello tornerà prepotentemente di moda.
Non ci scherzo, tu arrivi tutte le domeniche col borsello, cioè con una versione moderna.
Invece adesso c'è questo borsello in pelle che serve a contenere tutta una serie di strumenti tecnologici, quali appunto l'iPod, il palmare, eccetera, eccetera. Il borsello è proprio il, come dire, l'oggetto adatto, è il must.
Per e bisogna metterci proprio quelle robe, cioè non è che ci può mettere tipo la focaccia della merenda.
No, è una roba molto figa.
Il bombolo. Lo sai che hanno importato i bomboloni toscani a Milano?
I frati.
No, finora facevano il bombolone a Milano con la crema, con una specie di zuccherino vanigliato sopra, un po' crappe.
Sì.
Stamattina me l'hanno dato con lo zucchero verde.
Attenzione,
quella roba che ti impatascia tutta la bocca.
Sentivo questo odorino da frate amaranto.
Adesso che credo non farti per radio, anche se sospetto che ci sia una webcam o qualcosa del genere. Hanno avvisato.
Sembra che minacciano webcam.
Dobbiamo stare attenti con le dita nel naso. Abbiamo molte cose di cui parlare oggi. Abbiamo tra l'altro a un certo punto degli inserti video che vi spiegheranno gli investimenti pubblicitari su Mediaset e sulla Rai di diverse aziende nazionali e internazionali.
Sento freddo. Un po' freddo, non è che ci congelano anche noi.
Non ti preoccupare, noi siamo già congelatissimi, avremo parecchia satira in questa trasmissione perché noi non temiamo nessuno.
Nessuno.
È tutto al più girotondi a raffica.
E se mangia Bertolino più tardi, quindi.
E comunque.
Magari ci pensa lui.
La coppia Sofri Boroni è qui di nuovo con voi anche questa domenica.
Carichissimi.
Sempre più unita, anzi io volevo addirittura portarmi Boroni a sposarsi con me nel Massachusetts. Ora che ci si può sposare fra uomini nel Massachusetts, un grande paese, un grande stato di un grande paese. Non ho capito se ci si può già sposare, non ancora.
No, la è tipo la proposta di legge, sì. Disegno di legge.
Però la Corte Suprema gli ha detto che
dobbiamo essere rapidi.
Devono mettersi in regola e noi vi eleggeremo presto per il Massachusetts. E potevamo darvi il buongiorno con la gioia del risveglio di Angelini, ma abbiamo preferito I Can Get No dei Rolling Stone dopo grosse discussioni. Eravamo molto indecisi.
Io ero pro Angelini, devo dire.
Allora, questa settimana su un blog, spieghiamo cos'è un blog?
No, dai, facciamo la prossima volta.
Lasciamo stare. Questa settimana su internet, su un sito internet tenuto da una persona che avrà un nome più normale, ma diciamo finge su internet di chiamarsi Javazan, magari è il suo cognome, magari è il nome della sua fidanzata, comunque il blog si chiama Javazan, questa settimana ha ripreso una lista che aveva già pubblicato un po' di tempo fa, raddoppiandola, quindi a questo punto ha pubblicato due di queste liste di cui gli andiamo a parlare, che lui chiama lista di curiosità che gira in rete, in cui sono elencate diverse stranezze, diverse diciamo leggi, teorie, cose piuttosto strane. Alcune sinceramente incredibili, alcune evidentemente false, ma insomma che cominciano per esempio con un classico: non ci si possono baciare i gomiti.
E io vedo già, se siete in macchina non lo fate, magari fermatevi in un angolo.
Ma io mi sono sempre chiesto, perché è una cosa che si dice ogni tanto, ma perché uno dovrebbe baciarsi i gomiti? Cioè chi è il primo che ha cercato di baciarsi i gomiti e ha verificato che non si poteva?
Quando ti fai male, quando ti bucci il gomito,
tra i ginocchi si può.
Il ginocchio si può
baciare, bacino sul ginocchio.
Perché io per Parigi lo faceva anche in piedi, senza te.
Cioè non è tipo una roba che fanno nel Bronx, tipo baciami il gomito, no? Poi ci sono ancora, c'è una fantastica: una mucca può salire le scale ma non può scenderle.
Ecco, io questa cosa qua
che è anche difficile provare, no? Cioè non è che uno a casa prova con la mucca. Se avete una mucca fateci sapere, ogni maledetta domenica @rai.it, se avete una mucca e avete delle scale.
Se ci ascolta Remy,
sullo solito genere zoologico rurale, il quack quack delle oche non dà eco e non si sa perché.
Questo è fatto.
Anche questo è difficile, cioè bisogna portare delle oche in un canyon. e poi farle starnazzare e verificare che non fanno l'eco. Anche qui, se avete informazioni, fateci sapere.
No, però spesso, sai, anche nei fiumi chatteri dove ci sono dei ponticelli, ecco, sotto, di solito, se tu vai sotto e...
tu vai sotto il ponticello,
sotto il ponticello
come
e
capita.
Luca! E senti l'eco. Poi senti il qua qua che non lo senti.
E l'oca?
È una cosa abbastanza verificabile.
E l'oca lo sente?
Ovviamente. E l'oca se ne preoccupa un po'. Infatti è stata la stessa oca che ha scritto a Java Sun dicendo, ti devo veramente confermare questa cosa.
È impossibile starnutire a occhi aperti. Anche qui, diciamo, anche se siete in macchina, ripeterei il precedente consiglio di Boroni. Forse in due, cioè se qualcuno ti tiene l'occhio...
Adesso guarda.
Adesso ti tengo l'occhio spalancato.
Tipo Arancia Meccanica.
Ti metto un dito nel naso, tipo starnutisci. Una scena schifosa.
Schifosa.
Ti hai pulito il naso?
Andiamo avanti.
Curiosità numero 14, sono numerate. In media, un mancino vive 9 anni in meno rispetto a chi usa la mano destra.
Aiuto.
Questa è cattiveria nei confronti dei mancini.
Infatti.
Sarà falso sicuramente, mancini che ci ascoltate, non vi mettete a cercare di scrivere con la destra per vivere di più 9 anni da destri, che è molto peggio che da mancini.
Non solo mancini, ma anche orsi polari. Infatti la citazione numero 3 del secondo blocco dice gli orsi polari sono tutti mancini.
E quindi
per la proprietà transitiva gli orsi
vivono
9 anni in meno rispetto a chi.
Se un orso polare si mette in testa di usare la destra, fa fuori tutti gli altri.
Infatti, mentre Yogi dal parco di Yellowstone vivrà molto di più.
Che poi da mancini si fa anche sempre molto più colpo sulle ragazze, no? Se sono mancini, tutte le stranezze. Io per esempio sono un po' daltonico, me la rendo sempre molto.
Ah, bello, ma come vedi adesso il mio colore di capelli? Ti diranno se così.
Sì, e io dico sempre verde, cioè, dico la roba più assurda che posso dire.
E poi ti lasciano.
Dunque, gli elefanti, è molto zoologica questa lista. Gli elefanti sono gli unici animali che non possono saltare. E anche qui, diciamo, la verifica, però gli unici.
Beh, sul libro della giungla no, eh. Sul libro della giungla ballavano.
Tipo la biscia salta.
Non lo so. La tartaruga l'hai mai vista saltare?
Questa è una stronzata, basta, che l'abbiamo bocciata subito così.
No, questa invece è una cosa che va assolutamente verificata. In Islanda è vietato possedere animali domestici. Questo cosa significa?
Non lo so, io sono stato in Islanda, però non possedevo un animale domestico, quindi non so esattamente, mi sa che è una scemenza anche questa.
In qualsiasi momento, quindi anche adesso, lo 0,7% della popolazione mondiale è ubriaca.
Beh, noi già facciamo lo 0,2 in due, no?
E la cosa straordinaria è che sono tutti a casa di Pinchers.
in questo momento. Sono anche selvaggia.
Sì. E salutiamo.
L'occhio dell'ostrica è più grande del suo cervello, una cosa che si potrebbe applicare non solo all'ostrica,
qualsiasi specie umana. La sedia elettrica fu inventata da un dentista e chi ha visto il maratoneta Lawrence Oliver che faceva il dentista non stenta a crederci,
non si meraviglia. Dunque, nessun pezzo di carta può essere ripiegato su se stesso più di 7 volte. Adesso provo.
Va bene.
Adesso provo e vi dico al prossimo, dopo la musica. Sappiate che le orecchie e il naso non smettono mai di crescere. E sta provando a piegare un po' di tutto negli studi Rai in questo momento. La nostra regista Valeria Grandi per fortuna è stata sottratta alle 7 cose che stava piegando 7 volte, ma più di quello non andava.
Comunque adesso, sembra vero, eh?
Per fortuna Cecilia Ceroni sta recuperando dei documenti importantissimi che erano stati piegati. Morale della favola, non riusciamo a piegare niente più di 7 volte, anzi arriviamo in alcuni casi faticosamente a 6. Allora, naturalmente quando parlavamo del Massachusetts è evidente che la possibilità di sposarsi è tra persone dello stesso sesso, quindi anche le donne si possono sposare tra loro, non si possono ancora, ma insomma c'è stato un giudizio della Corte Suprema che ha spiegato che il matrimonio deve poter riguardare chiunque e non necessariamente persone di diverso sesso, e questo dovrà improntare le prossime decisioni legislative di quello Stato, e sarà una cosa che probabilmente graverà molto a questo punto anche sulle prossime campagne elettorali e le prossime politiche americane, perché le questioni della aperta virgolette famiglia in senso piuttosto esteso provocano grosse tensioni fra i due opposti schieramenti negli Stati Uniti. In particolare, come forse avrete letto, la settimana scorsa è stata bloccata una serie televisiva che doveva andare in onda sulla CBS su Ronald Reagan, intitolata The Reagans. Era una ricostruzione appunto della presidenza Reagan, che è stata molto contestata contestata. Sapete che Reagan è gravemente malato e quindi è stata molto contestata per alcune cose della biografia che conteneva, che mettevano in una luce piuttosto critica alcune scelte del presidente Reagan, e dai sostenitori di Reagan anche con l'argomento che è piuttosto irrispettoso e sgradevole che in un momento in cui appunto Reagan sta così male siano messe in discussione, siano messe in discussione cose della sua vita. Tra l'altro,
ma era un documentario o era una fiction?
No, era una fiction, era una fiction che è stata bloccata e non andrà in onda. Tra l'altro era stata tagliata di alcune battute particolarmente gravi che i contestatori della serie continuano a usare, ma erano state già tagliate, in particolare delle battute che Reagan delle battute che Reagan faceva nei confronti dell'AIDS e nei confronti degli omosessuali. Sapete che c'è una grossa discussione molto critica su come l'amministrazione Reagan si comportò al nascere della questione dell'AIDS negli Stati Uniti, trascurando la morte. Esattamente, questo è il concetto. E è uscito un bel articolo lungo di Frank Rich sul New York Times che riprendeva questa serie che non è andata in onda e diceva va bene, non avete mandato in onda questo, ma fra poco sul canale HBO andrà in onda di molto peggio diciamo rispetto alla critica della presidenta Reagan e del suo atteggiamento nei confronti dell'AIDS, andrà in onda un film molto bello con un cast d'eccezione, come si dice, perché è un film la cui regia è di Mike Nichols e con Al Pacino e Meryl Streep nelle parti principali. È un film che riprende uno spettacolo teatrale scritto da Tony Kushner che si chiamava Angels in America, che va sui palcoscenici americani ormai da diversi anni. Frank Rich, New York Times, dice è la migliore ricostruzione cinematografica di uno spettacolo teatrale che si sia mai vista in America dai tempi del Trump chiamato Desiderio di Elia Kazan. In questo film, appunto, come si comportò l'amministrazione Reagan, il presidente Reagan, nei confronti della tragedia che colpì in particolare la comunità omosessuale, a cominciare da quegli anni, trascurandola, essendole completamente indifferente, laddove addirittura non usando toni sprezzanti come quelli appunto sulla punizione divina e su chi vive nel peccato, che viene punito nel peccato, eccetera, eccetera. E questo film, appunto, che di cui Frank Rich, il New York Times, condivide molto la critica e le cose pesanti che dice nei confronti dell'amministrazione Reagan, andrà sull'HBO nelle prossime settimane e Frank Rich consiglia molto di vederlo e di seguirlo perché è molto bello.
E noi consigliamo i network italiani, satellitari o terrestri, di acquistare.
Sì, anche se non capita che quasi mai che i grossi film per la TV americane con grossi cast vengono ripresi in Italia.
Anche perché spesso appunto parlano di questioni molto molto americane che probabilmente non
sì, al tempo stesso hanno dei cast straordinari, cioè un film con Al Pacino parlasse anche delle tartarughe del Messico,
noi lo vediamo
piuttosto volentieri. Invece, venendo sulle questioni attuali della presidenza americana, la settimana scorsa avevamo parlato del fatto che il candidato in questo momento più avanti nella corsa tra i candidati democratici a opporsi a Bush sia Howard Dean, che aveva appena ricevuto il sostegno di alcuni importanti sindacati. Tutta la stampa americana in questo momento è su di lui e tra le altre cose Slate ha pubblicato una cosa abbastanza istruttiva e divertente, cioè una sintesi della biografia di Howard Dean che sarà pubblicata fra poco, naturalmente in piena campagna elettorale e con ragioni non solo letterarie ma evidentemente politiche. La sintesi di Slate per punti ironizza molto, citando appunto tutti i successivi passi e capitoli, ironizza molto sul fatto che Dean stia cercando di vendersi un po' come qualsiasi cosa. È stato piuttosto discusso Dean perché un giorno si spaccia come un liberal del New England newyorkese, il giorno dopo si spaccia come un americano del sud col pick up e la bandiera confederata.
È come uno Zelig, dovunque va
per tutte le stagioni, e forse ha capito che questo è il modo in cui si possono vincere le elezioni. E ogni maledetta domenica ancora, buongiorno da Luca Sosa. proprio Michele Boroni. Scusate, ho citato Slate, forse era necessario come di consueto spiegare che cosa sono alcune delle nostre fonti. Slate è uno dei maggiori, anche lì al solito, come li chiamiamo?
Giornali online. Potremmo chiamare webzine, però la chiamiamo giornali online, sì, giornali che escono solo su internet.
Esattamente, una delle due maggiori invenzioni di informazione che è stata fatta su internet in tutti questi anni, no, non più così all'avanguardia come lo fu all'inizio, però sempre molto interessante. È la cosa che più somiglia a un giornale online, l'altra è Salon.
Con la differenza che Slate si appoggia ai soldi di Bill Gates e quindi è gratuita e quindi è visibile a tutti. Salon invece
richiede un abbonamento, è politicamente molto più a sinistra. Ultimamente ha lanciato una campagna molto forte di abbonamenti, sostenendo che le persone che volevano in qualche modo contribuire all'affossamento di George Bush alle prossime elezioni potevano farlo abbonandosi a Salon e loro avrebbero fatto del loro meglio, certo, per loro conto. Sempre su Slate, appunto, c'è un interessante pezzetto invece più frivolo questa settimana che spiegava qual è il procedimento per cui le stars guadagnano delle stars sulla Hall of Fame. Per capirsi, avete presente quelle stelle dorate che ci sono su un marciapiede di Hollywood con accanto le impronte,
firme. La firma,
c'è anche una versione un po' domestica e poverella qui a Milano davanti alla redazione di Torrisi e Canzoni. Ci porta un giorno.
Bene, grazie.
Sono alcune star nostrane. E Slate svela un po', diciamo, e toglie molto, molto mistero e molta aura intorno al procedimento per cui si diventa una stella su quella Hall of Fame.
Chi lo decide?
Lo decide una commissione pagando, cioè ci vuole qualcuno che ti proponga. Per esempio, io vado lì e dico: io voglio che Michele Boroni abbia la sua stella. Tra l'altro, ti avviso che saresti il 2243esimo, cioè ce ne sono già 2242. Io dico: Michele Boroni,
ma quanto è lunga sta strada?
Infatti non so come l'hanno impizzate. Michele Boroni ha diritto a una sua stella, certo. E loro mi dicono: va bene, valuteremo questa cosa,
intanto cacciaci
$15,000. Difatti, appunto, ci sono anche ogni tanto delle associazioni di fans che fanno delle collette per raccogliere questo. C'è un'associazione di fans di Rick Springfield,
ricordo i primi video,
ciò nonostante non gli hanno dato ancora la stella a Rick Springfield,
perché la commissione non è che
sono larghissimi di maniche. Quindi devi dare $15,000, fare questa richiesta e la commissione valuterà. Quindi capita ogni tanto che ci finiscano star del tutto perdute e capita che non abbia una stella, per esempio Francis Ford Coppola. Eccoci a ogni maledetta domenica, resistete ancora un'ora che poi arriva Bertolino. Ci sono state diverse anticipazioni interessanti questa settimana nel campo della musica, del cinema e della letteratura, insomma un po' delle arti. Sullo Harvard Crimson, che è il quotidiano dell'università di Harvard.
Quante ne sai?
Di la verità, se non c'era internet erano tutti fregati. Si racconta di una presentazione di una lezione tenuta da Nick Hornby a Harvard. È stato invitato Nick Hornby da Zadie Smith, la nota romanziera inglese, tiene un corso quest'anno a Harvard e ha invitato un po' di suoi amici scrittori.
Anche Nick Hornby è noto romanziere inglese.
Nick Hornby è di più.
Vabbè, ma mica tutti la domenica mattina si alzano.
È l'uomo che ha scritto Alta Fedeltà, ecco, per capirsi, e anche diverse altre cose. Comunque, la notizia è che Nick Hornby ha annunciato un suo nuovo romanzo e ha un po' introdotto gli argomenti di questo suo nuovo romanzo, che parla di tre persone che si incontrano mentre stanno cercando di suicidarsi.
Su un ponte. Stanno lì su un ponte.
Esattamente. Su un tetto.
Ah, su un tetto?
Su un tetto, esattamente. E uno dice agli altri: levatevi di torno, disgraziati sfigati, che sono io che mi devo suicidare. E comincia una competizione fra questi.
Ma non è che era un inglese, un francese, un tedesco? Cioè, non è che...
il fantasma formaggino, cose di questo genere. No, non è niente tutto questo. Nick Hornby ha spiegato che c'è un eccessivo tabù sul suicidio, che secondo lui bisogna parlarne anche con toni un po' leggeri, pur affrontando la serietà della questione, perché in fondo si tratta esattamente della stessa cosa di quando uno passa avanti in una coda, e quindi se diciamo non si fa un tabù, a parte io un po' faccio un tabù di quelli che passano avanti.
Sì, mi girano molti coglioni.
Si può dire girano? Va bene, e quindi di questo parlerà il prossimo romanzo di Nicola. E quando la nostra prodigiosa Mina de Toffol manda i Pet Shop Boys che rifanno i Village People, ci sono sempre momenti di commozione qui. Non vi abbiamo messo una cover di un pezzo dei Village People perché oggi abbiamo trattato l'argomento delle comunità gay americane e delle, soprattutto delle loro tragedie legate all'AIDS. Però visto che appunto c'è stata questa coincidenza, ne approfitto per metterci dentro un'altra cosa, segnalare un libro che è un libro vecchio, che però io penso sia uno dei libri più belli che ho letto negli ultimi anni. Non voglio dargli qualità universali perché si conoscono ormai le mie qualità di critico letterario, ma un libro più bello che ho letto negli ultimi anni. Parla della...
Aspettano sempre sotto casa, no? Alcune delle case editrici,
va bene. Questo è un libro pubblicato da Rizzoli in Italia, si chiama Una voce nella notte di Amistad Maupin. Parla della comunità gay americana e appunto del modo in cui ha affrontato l'arrivo dell'AIDS, ma tutto questo intorno a una storia molto avvincente, a una specie di giallo appunto avvincente e commovente al tempo stesso. I Village People invece li avevamo messi perché questa, come vi abbiamo detto, è una
Pet Shop Boys.
Esattamente, ci sto arrivando. È una cover dei Pet Shop Boys, dei Village People, qui Boroni che veramente è come i blogger, se uno sbaglia un attimo subito lo becca. Questi sono quindi i Pet Shop Boys che rifanno i Village People. I Pet Shop Boys, come molti sanno, io sostengo che è pieno di fan dei Pet Shop Boys, ma credo che siamo io e altri 3 o 4 ormai rimasti in giro in Italia. I Pet Shop Boys sono una band inglese degli anni 80,
un duo inglese, sì.
Di grossa inventiva elettronico melodica negli anni 80,
Europop si chiamava,
esattamente. Allora, poi hanno continuato a marciarci, quelli come me che erano molto affezionati a loro allora hanno continuato a comprare i loro CD e a ammirarli molto, altri hanno sostenuto che erano un po' bolliti a un certo punto.
Infatti hanno prodotto
per un periodo molto affezionati ai Village People e a tutta la scena della disco music anni 70, che hanno molto citato e rielaborato appunto, quindi in particolare in questa cover dei Village People, che citiamo perché sta uscendo una super raccolta dei Pet Shop Boys, quindi quelli...
E questa la dice lunga sul fatto che ormai non hanno più molto da dire. Va bene, dai,
stai molto attento, la dice lunga sul fatto che sono una band celebrata e stracelebrata che merita a questo punto la 2243esima stella sulla Hall of Fame. Comincerò a raccogliere i fondi fra poco per i Pet Shop Boys sulla Hall of Fame. Go West è la prima canzone del primo dei due CD di questa raccolta di Pet Shop Boys che sta uscendo. Altre anticipazioni vi avevamo segnalato sulla stampa di questa settimana, un'altra che mi avvince ma mi preoccupa anche un po' è un ennesimo remake della Pantera Rosa.
L'ultimo non è che sia stato un gran successo.
L'ultimo è stato
il figlio della Pantera Rosa, era veramente una sorpresa.
Gridava vendetta a tutti noi fans. Adesso una nuova versione della Pantera Rosa avrà Steve Martin come protagonista nel ruolo che fu di Peter Sellers, dell'ispettore Clouseau.
Come sempre, come accade nei sequel che durano a lungo, questo non sarà un sequel bensì un prequel, cioè sarà la storia che arriva prima dell'originale, della Pantera Rosa, e si chiamerà appunto The Birth of Pink Panther, la nascita della Pantera Rosa appunto.
E quindi c'è l'ispettore Clouseau da piccolo?
Steve Martin farà quello giovane.
Chi c'era nella stonza?
Sì, infatti.
E tra l'altro posso dire una cosa di quello che si fa sempre bella figura alle riunioni dei fans della Pantera Rosa?
Ah, perché tu partecipi a dei...
Ci sono certe convention, come quelli dell'Harley Davidson, ci troviamo invece sulla Riviera Romagnola e parliamo della Pantera Rosa.
Mm-hmm.
Come si chiama il primo film della Pantera Rosa?
Io pensavo di Pink Panther.
Bravo, vedi che faccio bella figura anche con te. Si chiamava Uno sparo nel buio.
La Pantera Rosa. E aveva tra l'altro una colonna sonora micidiale.
Vabbè, aveva naturalmente la Pantera Rosa. Aveva
No, Shoot in the Dark. Era un'altra canzone.
Diverse altre cose. Comunque, dopo Uno sparo nel buio, in cui la Pantera Rosa non era altro che questo diamante che veniva rubato da questo ladro, super ladro professionista, il protagonista dell'ispettore Clouseau, dopo il successo adesso si decise appunto di dedicare le successive puntate invece al nome della Pantera Rosa, con quel cartone animato nei titoli di testa che non ha niente a che fare col film, certo. È soltanto una assonanza fra una Pantera Rosa disegnata.
Che ebbe così successo che poi nacque anche lo spin-off, bravissimo.
Attenzione, di la verità.
Bravissimo. Quelli di Spencer saranno fieri di te.
E il mio episodio preferito della Pantera Rosa è quello che si svolge a Cortina con David Niven e Claudia Cardinale, che è uno dei più divertenti di tutti quanti. Pare che arrivi una nuova Pantera Rosa con Steve Martin, teniamoci forte. Adesso cercheremo di risolvere un dubbio dell'uomo della strada, perché ogni maledetta domenica è un po' la trasmissione dell'uomo della strada.
Va bene, non dirlo troppo forse uomo della strada, perché mi sa che c'hanno il copyright qualcun altro.
Ah sì, mi sono distratto.
Sì. Qua dietro.
No, io non li conosco.
No, va bene.
Non seguo altre radio. Allora, l'uomo della strada vede questa settimana su un importante quotidiano italiano, posso dire Repubblica?
Sì, Repubblica lo possiamo dire.
Quotidiani italiani, su Repubblica, immagino forse anche...
Luca Sofri legge anche quotidiani italiani.
No, guardo le pubblicità soltanto, guardo le figure.
Guardi le figure.
C'era una grossa pubblicità della Sony, del mini disc. Adesso l'uomo della strada si chiederebbe forse anche cos'è il mini disc. Allora, noi all'uomo della strada diciamo, il mini disc è un supporto audio, un po' come il CD,
un po' come la cassetta,
un po' come tutte queste cose qui. La Sony lo lanciò un po' di anni fa, quando il mercato dei supporti audio futuri e la ricerca eccetera era molto fluido. Oddio, è fluido anche adesso, benché sia stato la stabilizzazione del CD, diciamo la definitiva consacrazione del CD abbia sbaragliato un po' tutti i concorrenti, ma si vedono già altre cose nel
come supporto fisico. Il CD rimane ancora, però ci sono dei CD potenziati come appunto l'HDCD, il Super Audio CD, il DVD Audio,
robe da pace. Questo è il futuro. Ma insomma, noi l'uomo della strada pensavamo che il mini disc fosse il passato, fosse un tentativo tecnologico sviluppato dalla Sony a un certo punto e che però era stato fatto fuori prima dal CD, poi dai computer. Insomma, oggi i computer e tutti i maggiori lettori di supporti audio leggono i CD in sostanza, oppure gli MP3. Il mini disc lo devi sentire solo dentro un apposito lettore di mini disc. Eppure la Sony evidentemente continua a
promuovere, ci crede,
e probabilmente li vende. Allora, per risolvere questo dubbio dell'uomo della strada, noi abbiamo al telefono niente poco di meno che l'amministratore delegato e direttore generale di Sony Italia, Massimiliano Alesi, che ci sente. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Lei si chiama Alesi, non Alesi?
No, purtroppo no, per me, anche perché in una macchina con la mia mole non c'entrerei di sicuro in una Formula 1.
E abbiamo anche delle informazioni sulla mole dell'amministratore delegato della Sony. Allora, ci spiega perché noi abbiamo l'impressione che il mini disc sia una cosa superata e evidentemente non lo è, visto che voi invece ci investite e ci credete?
Allora, il mini disc, chiaramente, come avete detto bene voi, è un prodotto che è nato per cercare di dare una risposta alla registrazione digitale, fondamentalmente, per passare dall'analogico al digitale, ma soprattutto per permettere alle persone di ascoltare la musica in digitale quando è fuori, cioè quando non è a casa propria o vicino a un computer.
Quindi diciamo come un Walkman.
Esatto, quindi è di fatto quello che nella testa dei nostri ingegneri era il Walkman del futuro, ed è ancora il Walkman del futuro. Ha avuto chiaramente qualche vicissitudine diversa paese per paese. In Giappone chiaramente si è subito rilevato come il miglior supporto audio.
Perché voi della Sony in Giappone andate abbastanza bene, no?
Noi in generale andiamo abbastanza bene, poi dopo, come tutte quante le grandi aziende, dobbiamo adeguarci al mercato e quindi periodicamente cambiamo struttura. In questo momento in Giappone comunque abbiamo una buona reputazione, ci giochiamo con Panasonic il primo e il secondo posto di quota di mercato, quindi anche lì grandissimi problemi non ce ne sono. Parliamo sempre dell'elettronica di consumo.
Ma e allora, dottor Alesi, perché io dovrei comprarmi un mini disc piuttosto che un lettore di MP3?
Perché, allora, da un lato per un problema molto semplice legato al fatto che il mini disc le permette di registrare sullo stesso supporto più volte fino a 100 brani, 100 canzoni, e soprattutto la differenza tra un lettore MP3 e un mini disc è che il mini disc è un supporto che si inserisce in un hardware e quindi può avere tanti mini disc contemporaneamente, un po' come una cassetta, mentre invece un tradizionale lettore MP3 dei nostri concorrenti la costringe a cancellare quello che ha per poter registrare qualche cos'altro. Quindi questo già è un elemento positivo. L'altro aspetto è quello dell'anti-shock, cioè il mini disc è un prodotto che che può essere usato fuori e che per dimensione e proprio per il modo con il quale è costruito permette di correre piuttosto che andare in giro e non avere i problemi che normalmente si hanno con un CD portatile.
Certo, capisco, però a parte che la sua prima ragione si potrebbe forse anche rovesciare, cioè il minidisc costringe ad avere un sacco di dischi e dischetti e discotti come abbiamo sempre avuto nella nostra vita, mentre l'MP3 ci risolve questo problema mettendo tutto quanto in grossi hard disk e non avendo più appunto molte cianfrusaglie in giro.
Sì, fino a un certo punto, perché noi introdurremo il prossimo anno quello che si chiamerà iMinidisc, che invece è un supporto grande quanto un minidisc, quindi sempre removibile, ma con maggior capacità di memoria, adeguandosi chiaramente allo sviluppo delle memorie solide che stanno venendo sul mercato.
Come il Super Audio CD per il CD, via, diciamo un supporto potenziale.
Sì, esatto, dove è possibile mettere più roba, fondamentalmente inserire più musica, più dati. E l'altro aspetto è che questo nuovo iDVD non avrà soltanto la possibilità di inserire musica, ma anche dati. Perché l'evoluzione del mini disc è quello di diventare come una periferica di un computer in grado di gestire anche dati.
Chiaro. Dottor Alesi, mi dice soltanto una cosa che non c'entra niente. La sezione di cui lei è direttore generale si occupa anche dei telefonini?
No, noi in Italia abbiamo 5 aziende. Io faccio parte della quella più grande, quella che è il consumer electronics professionale, quindi i televisori, i videoregistratori, i DVD, tutto personalizzato.
Ho capito, allora ringraziamo molto lei e pregherei di ringraziare i suoi colleghi che si occupano dei telefonini perché hanno inventato l'auricolare del cavo auricolare del telefonino che non si annoda, che ho appena comprato e sono piuttosto entusiasta finalmente.
Finalmente qualcosa di buono allora. Okay.
Grazie. Adesso benché nessuno di noi possegga un mini disc, nemmeno tu possiedi.
No, lo possiede uno dei miei amici.
Ah, cosa ha detto? Tuo cugino?
Mio cugino.
E cosa ti ha detto?
Mi ha detto che il mini disc serve anche a registrare suoni esterni.
Live,
tipo per esempio è andato a un concerto, ma c'era
un apparecchietto
portatile.
Come se facevamo con quei registratorozzi da ragazzi che si sentono tutte le grida di quello che è vicino a te.
E devo dire che invece lì si sente molto bene. Si sente molto bene rispetto a una registrazione di audiocassetta con la quale eravamo soliti noi fare.
Forse non si fa più quello, però un sacco di gente va con le telecamere.
Sì, se no si attaccano al mixer. Quelli più furbi.
Copiano. È uscita su Salon, abbiamo citato prima Salon come appunto l'altro rispetto a Slate, l'altro grande sito di informazione americana, è uscita una bella intervista al direttore di Amnesty International USA, al direttore della sezione americana di Amnesty International, si chiama William Schultz. È un'intervista molto bella e molto interessante e obiettiva. Come vi ho detto, Salon è un giornale online molto di sinistra, molto anti-Bush, molto critico nei confronti della scelta amministrazione Bush e nei confronti della guerra in Iraq. In questa intervista però William Schultz prende delle posizioni molto dure appunto nei confronti della sinistra pacifista e antiguerra in Iraq americana. Continua a dire e a spiegare che Amnesty International non prende posizione sull'intervento in Iraq e non prende posizione per sua politica sull'eventuale abbandono delle truppe o no dell'Iraq a questo punto, però spiega, annunciando un suo libro che uscirà tra poco, che si chiama Tainted Legacy, spiega che forse in futuro sulla lunga distanza Amnesty International dovrebbe cominciare a pensare di avere delle posizioni politiche un po' più forti e di avere delle posizioni propositive un po' più forti per mostrare un'alternativa rispetto a quello che critica. E dice la sinistra americana non è stata in grado di reagire all'11 settembre alla minaccia del terrorismo in una maniera propositiva e alternativa a quella dell'amministrazione Bush. Quella dell'amministrazione Bush io la critico molto gravemente, è una strategia perdente, dannosa e che creerà molti più guai di quelli che pretende di risolvere. La sinistra americana dovrebbe appunto proporre qualche cosa di sensato alternativo e fare i conti con la nuova minaccia del terrorismo, con cui non ha fatto i conti abbastanza per voler essere troppo critica nei confronti della destra e dell'amministrazione americana.
Un po' come ha fatto Gino Strada Emergency in Italia. che da semplice associazione di volontariato e di appunto aiuto medico là dove ci sono le guerre, in qualche modo dà anche un supporto politico e comunque dice la sua opinione riguardo alla guerra.
Sì, anche se le cose che dice Schulz sono altrettanto dure e drastiche, ma diciamo di tutt'altra portata rispetto a quelle che dice
non riesco sul merito.
William Schulz ripete diverse volte appunto che a questo punto sull'eventuale abbandono delle truppe americane dell'Iraq Amnesty International non prende posizione, ma ripete 3 o 4 volte, per farlo capire bene, noi non abbiamo chiesto il ritiro delle truppe, noi non chiediamo il ritiro delle truppe, anche perché il nostro lavoro non sarebbe possibile in questo momento senza un sostegno appunto militare che aiuti a ricostruire un'amministrazione della giustizia e una gestione della giustizia.
Però insomma, c'è il sospetto che Schulz voglia scendere in campo, mi pare di capire anche lui.
Forse ha capito che non si può essere soltanto critici. Su questo è uscito un bel editoriale di Joe Klein su Time questa settimana. Joe Klein è un giornalista molto bravo, un bravo inchiestista, anche fece l'anno scorso un'inchiesta per Slate e per il New Yorker sui paesi europei, scrivendo delle storie molto belle, e poi più o meno un anno fa, forse qualcosa di più, fu assunto da Time. Allora fu molto discusso perché Joe Klein appunto ha posizione anche lui molto di sinistra e sembrava appunto una posizione abbastanza fuori da quella che in quel momento era un tentativo di imparzialità e di sostegno al presidente Bush di Time. Nel frattempo anche Time, come molti giornali americani, è diventato molto più critico nei confronti dell'amministrazione Bush e delle sue scelte. Le ultime copertine lo testimoniano. Il direttore di Time International ha usato molte copertine dure nei confronti di Bush. Quindi le posizioni di Joe Klein sono a questo punto piuttosto più allineate nel corretto del giornale, però questo articolo è molto interessante perché propone che le forze armate americane creino un corpo di peacekeeping apposito, cioè che non siano affidate ai consueti organi militari la gestione della pace e la gestione dei dopoguerra, ma si crei appunto una forza militare che si occupi soltanto di peacekeeping, che quindi abbia l'addestramento militare giusto e la capacità di rispondere alle situazioni di crisi, di violenza e anche a difendersi con le armi.
Una specie di guardia nazionale per casi specifici di...
Esattamente, ma molto addestrata, certo. Molto addestrata soprattutto a lavorare con i paesi arabi e musulmani, e Joe Klein ricorda appunto i fallimenti delle strutture e delle forze delle Nazioni Unite in molti casi in cui non fu usata la forza per regolamento, per ordini, per sistemi di veti contrapposti all'interno delle Nazioni Unite. Questo invece deve essere possibile farlo, e quindi bisogna mediare fra l'uso di una forza militare e al tempo stesso una competenza che non è oggi nei soldati e nei militari americani.
Pensarci un po' prima pareva brutto.
Joe Klein forse ci aveva pensato prima, qualcun altro deve cominciare a pensarci adesso. Ho bruciato la casa di Francesca, lo racconta il Wall Street Journal questa settimana. La casa di Francesca si trova nella contea di Madison, per ora non vi dirà granché, ve lo dico di nuovo, la casa di Francesca si trova nella Madison County.
È già qualcosa.
Già ti suona qualcosa.
Suona di familiare.
Allora.
E vicino tipo c'era un ponte.
C'era più di un ponte, okay. Un plurale di ponte.
Un plurale di ponte.
Forse dei ponti.
Dei ponti.
Il Wall Street Journal racconta del rinnovato furore con cui vengono bruciate le strutture raccontate nel romanzo I ponti di Madison County e mostrate nel film, nel notissimo film conseguente al romanzo. È una storia che va avanti ormai da più di un anno. Il primo ponte di Madison County fu bruciato da ignoti più di un anno fa, però la settimana scorsa, dopo che altri ponti erano stati oggetto di questi attacchi piromani, la settimana scorsa hanno cercato di bruciare anche la casa che era stata usata nel film come appunto la casa del personaggio di Meryl Streep, Francesca, per l'appunto una dei due protagonisti di questo grande amore raccontato nel film, l'altro era Clint Eastwood per l'appunto. E pare che a Madison County siano molto preoccupati perché da allora hanno fatto una grossa attrazione turistica di tutte le cose contenute nel film, e quindi che qualcuno le distrugga può essere un grosso danno economico. In questo senso lo racconta il Wall Street Journal, che è sempre capace di trovare il senso economico di ogni cosa e ogni storia. È stata messa una taglia di $36,000 appunto sul piromane, però per ora gli inquirenti brancolano nel buio. Noi volevamo sapere cosa ne pensa e che emozioni prova Paolo Mereghetti, sommo critico cinematografico, autore del mitico dizionario dei film, di cui sta per uscire una riedizione e che sappiamo è uno dei non tantissimi, credo, fans dei ponti di Madison County, che di solito è molto trattato come una gran melassa. Mereghetti, ci sente?
Ci sono, stavo sentendo così la descrizione. Perché non tantissimi? Il film non è andato male.
No. I fan di Clint Eastwood, insomma,
i fan di Clint Eastwood lo criticano un po', e noi che frequentiamo gente snob che se la tira un po', appunto, siamo abituati a sentir dire che era appunto una gran melassa sentimentale piuttosto noiosa.
Non sono assolutamente d'accordo, il film era una grande riflessione sul romanticismo e sul ruolo che le emozioni possono avere nella vita delle persone, e l'immagine finale di un attore che noi abbiamo spesso identificato con il duro americano per eccellenza, Dirty Harry, l'ispettore Callaghan, che sotto l'acqua piange aspettando invano un atto di coraggio da parte della donna che per tre giorni ha amato, mi sembra, come dire, un atto di coraggio proprio rispetto alla propria immagine. Non so quanti attori avrebbero avuto il coraggio di mettere in discussione l'immagine su cui avevano costruito tutta una carriera. Clint Eastwood l'ha fatto e non mi sembra una brutta...
Mereghetti, mi sta convincendo, mi sto commuovendo solo al suo racconto.
E poi trovo che il film, secondo me, raccontava con una certa, così, con una certa onestà e senza cadere nella melassa, che invece era abbastanza presente nel romanzo, proprio il fatto che l'amore e anche il romanticismo in qualche modo fa parte della nostra natura, con cui dobbiamo fare i conti, ecco.
E quindi lei conferma le tre stellette, che è sempre un bel voto sul suo dizionario?
Assolutamente.
Allora,
sì.
Siccome sappiamo che sta per uscire appunto la nuova versione del dizionario, esce, se non sbaglio, la settimana prossima.
Dovrebbe essere dal 25 in libreria, dicono, all'ufficio tecnico.
questo mi induce a una curiosità. Lei naturalmente aggiorna ogni anno e corregge anche cose...
Modifica, cambio.
Le ricorderò, perché probabilmente lei non se lo ricorda. Che io molti anni fa, quando ero piuttosto uno sbarbato, non ero adesso così come popolare come ora che faccio ogni maledetta domenica, insomma, le scrissi per suggerirle alcuni errori nella sua prima edizione e propormi come possibile correttore. Lei mi rispose molto garbatamente, dicendomi che aveva già un sacco di persone che ci lavoravano, ma grazie molte e saluti. Devo dire che effettivamente le persone che ci lavoravano hanno molto corretto e sistemato.
Dalla prima edizione a questa ne è passata di acqua sotto i ponti, non solo di Madison County.
Quindi le volevo chiedere, lei che è capitato che cambiasse anche i giudizi e queste valutazioni in stellette di volta in volta?
Decisamente sì, nel senso che ci sono dei film che uno tende a rivedere, cioè rivede finalmente, e che vede con una mente un po' diversa. Ci sono dei film di cui il ricordo si nascondeva, era perso nella memoria, e che riviste mi ha dimostrato se valevano o non valevano. Ma per fare un esempio molto concreto, tutto, diciamo, il cinema italiano degli anni 60 e 70, che era un cinema su cui allora, quando anch'io ero giovane e sbarbato e un pochettino più intemperante di adesso, spesso mi scagliavo da riviste, diciamo, un po' arrabbiate come erano Ombre Rosse, poi rivisto con un po' di calma, dimostra che aveva delle qualità che forse andavano, come dire, apprezzate diversamente. Non lo so, Lizzani, che è sempre stato una specie di oggetto cattivo su cui sparavamo sempre, perché dicevamo che faceva dei film senza pensarci, ricopiando le cose dei giornali. La Vita Agra, che in una delle prime edizioni era stato piuttosto male, poi rivisto e ripensato è diventato un bel 3 stelle, forse 3 stelle e mezzo, non me lo ricordo. Oppure non so, tutto il cinema, non so, Damiano Damiani per esempio, Luciano Salce, che sono dei registi che hanno fatto anche dei brutti film, e lo diciamo, però hanno fatto anche dei film interessanti, hanno usato i generi per cercare di parlare un po' dell'Italia in una maniera in cui adesso ci accorgiamo sempre meno sono capaci di fare.
In questa nuova edizione c'è entrato anche Kill Bill?
No, Kill Bill non è entrato perché ne è uscito da pochissimo. Devo dire che se fosse entrato non avrebbe avuto un grande...
Questo volevo chiedere. Quante stellette?
Tante. Due.
Non lo so, ci potrebbe anche essere una palla bianca, cioè una delusione, la palla bianca non è bruttissimo, è una delusione.
Inqualificabile.
No, non è inqualificabile, una palla bianca è la delusione, cioè un regista che aveva fatto strada delle cose che secondo me non è un film che ho visto una sola volta e adesso non per vezzo vorrei anche rivedere, però devo dire che mi ha profondamente annoiato, che non è una grande categoria critica, ma che però, come dire, fa capire come mi sembra che tutte le grandi invenzioni che avevo usato, ci ha fatto vedere Tarantino nei film precedenti, qui mi sembra che si riducano a dei piccoli così, delle piccole trovatine non particolarmente geniali, non lo so.
Grazie mille Mereghetti.
Va bene,
grazie, arrivederci. Time Magazine di questa settimana presenta il consueto numero sulle coolest inventions del 2003, ovvero le invenzioni più interessanti nei vari ambiti, appunto medicina, sport, che ci sono,
fiori fruttapiante,
nomi di
città, animali,
nomi di automobili, appunto, che si sono verificate nel 2003. Nella parte dedicata a internet sono tre le segnalazioni che Time fa. L'iTunes, ovvero il negozio virtuale di musica venduta online dalla Apple, il News Inside the Book, Search Inside the Book, ovvero il motore di ricerca di Amazon.
Ne abbiamo parlato la settimana scorsa.
Infatti. E il terzo è Friendster.com. Friendster.com non è altro che un sito di dating, ovvero un sito dove le persone cercano di trovare l'anima gemella, farsi nuovi amici, condividere interessi e passioni. Quindi niente di nuovo sul fronte di internet. Ci sono stati gli scorsi anni, appunto, vari siti, appunto, di creazioni di community e di gente.
Io ho conosciuto Boroni su internet, non voglio dire altro. Quindi adesso mi tengo rigorosamente alla larga qualsiasi nuova amicizia.
Questo sito è nato a marzo e ha già avuto 2 milioni di iscrizioni. Tra l'altro, una delle poche .com che fanno soldi adesso, ovvero Google, il motore di ricerca che ha praticamente soppiantato tutti gli altri motori di ricerca, ha fatto un'offerta per l'acquisto di questo Friendster.com, un'offerta di 30 milioni di dollari. In realtà la valutazione di Friendster è di 53 milioni di dollari, quindi si sta verificando per l'ennesima volta quello che succedeva 3 o 4 anni fa, ovvero la bolla speculativa di internet, visto che Friendster.com non ha ancora guadagnato, non ha ancora generato un dollaro di guadagno, è ancora una versione beta. E quindi una versione
che arriva un giudice, lo chiude, tipo Napster, e la questione si chiude lì.
Non si capisce bene. A spiegarci perché questo Friendster ha questo grande successo, abbiamo in linea Cesare Lamanna, anche lui è blogger, nonché...
Spieghiamo cos'è un blog?
No, dai, prossima volta. E anche autore di una serie di articoli su riviste specializzate. Cesare, ci sei?
Sì, ci sono. Ciao Michele, ciao Luca.
Ciao, buongiorno.
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 Allora, cos'è che
c'ha? Parliamo di Friendster.
Parliamo di Friendster, infatti. Cioè, spiegaci brevemente perché questo Friendster sta così appassionando tutti quanti. A me sembra una cosa abbastanza normale quella di andare in rete e cercare appunto amici o comunque persone che la pensano un po' come te su vari argomenti. Cos'ha di differente dagli altri?
Ma guarda, di differente dagli altri siti di dating il sistema di funzionamento, nel senso che in genere sui siti di dating al momento dell'iscrizione cominci un po' a sbucciare tra i vari profili degli altri iscritti per cercare quello che magari ti colpisce, con cui vuoi iniziare una relazione o stabilire un contatto. E su Friendster invece il sistema è un po' come quello del multilevel, multilevel marketing, nel senso nel momento in cui ti iscrivi tu ti crei una prima cerchia di amici e hai accesso semplicemente ai profili di questi tuoi amici e degli amici degli amici.
Cioè, gli amici che conosci già nella vita reale?
Anche. Ah, tu okay. Puoi invitare anche persone che conosci già nella vita reale, invitandoli ad iscriversi a Friendster, oppure insomma ci sono degli strani sistemi di presentazione tra i membri della...
Io già avevo dei dubbi, l'accesso ai profili degli amici, saranno ecco, tempi di Tony Renis, mi sembra inquietante.
sì, in effetti il sistema è un po' come il multilevel, giusto per capirci, e questo rende il gioco molto addittivo, se vogliamo, va bene, perché alla fine si scatena anche un po' la gara che riesce a stabilire più contatti e quindi ad avere in pratica più amici nella...
Ma tu sei iscritto, Cesare?
Guarda, io ho provato a iscrivermi, ho trovato diverse volte il server occupato, comunque ho letto tantissimo su Friendster, insomma, diciamo che come sito non ha praticamente segreti, perché ci sono anche altri gruppi di discussione dove i membri della community parlano della loro esperienza, e poi onestamente è uno degli argomenti su cui più si è discusso negli ultimi mesi. Io me lo sono ritrovato con qualche post sui blog e ora me lo ritrovo insomma.
Ma scusa, è una cosa più orientata alla ricerca proprio dell'anima gemella, come diceva Michele, o semplicemente a far quattro chiacchiere come nel chat?
Ecco. Molti dicono che insomma il fascino di Friendster sta non tanto nell'obiettivo di agganciare una persona per incontrarla poi nella vita reale o cose di questo tipo, ma proprio nel gioco di crearsi nuovi amici.
La differenza fra il fine e il mezzo, fra il fine e il movimento.
Esattamente.
Cosa che
quello che prende è più il sistema, va bene? Cioè tu puoi benissimo riuscire, in realtà poi alla fine... nell'articolo di Time, che avete sicuramente letto, c'è un tipo che dichiara di avere 500.000 amici. È chiaro che una cosa del genere è assolutamente senza senso, nel senso che non c'è possibilità di definire amici 500.000 persone con cui al massimo ti sei scambiata una mail o qualche messaggino. Ecco.
A me lo dici, io non definisco amico nemmeno Boroni, con cui mi sono scambiato ormai di tutto, e forse ci sposiamo
in Massachusetts.
Grazie mille Cesare, a presto.
Ciao.
Ma com'è bravo Pistola?
Ah guarda, una bella... è proprio da finale di carriera, come diceva Ivan Fossati.
Carino, fa sempre queste sue canzoncine carine. Tu sei un po' cinico con Pistola.
No, anche perché questa cosa la dovrò imparare a memoria, perché immagino già, visto che è la colonna sonora del nuovo cartone animato di Walt Disney, immagino già che...
Hai una fronda in casa.
Una fronda in casa.
Su Pistola.
Pro Disney.
Questa settimana è stata molto... pompata da Repubblica un'intervista a Rupert Murdoch intitolata "Farò concorrenza a Berlusconi". Era evidente, era una bella intervista piuttosto completa, ma era evidente che piaceva al quotidiano romano, come si dice quando non si vuol dire il nome del giornale,
quotidiano di via indipendenza,
piaceva appunto lanciare questo minaccioso proclama "Farò concorrenza a Berlusconi". In realtà l'intervista non sembrava che l'intervista fosse così bellicosa.
Vuole solo aumentare gli ascolti e gli abbonati
a Sky. Sul Guardian invece questa settimana sono stati molto più tosti nei confronti di Murdoch, perché Murdoch anche là ha lanciato dichiarazioni, interviste e varie sue visioni del mondo, ma che sono state molto castigate dal Guardian. Il Guardian ha detto questo arriva qui e pretende di dire cosa dobbiamo fare noi, come ci comporteremo noi, perché possiede già mezza stampa del paese e vuole possederne ancora molto di più. Ma si ricordi che lui non è noi, lui è un australiano che si è comprato la cittadinanza americana, non ha niente a che fare con noi e non si permetta di venire a dire a noi come dobbiamo scegliere le nostre cose.
Il titolo del Guardian è ben più impattante: Media Puppet Master.
Esattamente, il burattinaio dei media. Tra l'altro il Guardian è molto critico nei confronti dei direttori di giornali di Murdoch, che dicono noi siamo liberissimi, non abbiamo mai nessuna pressione, non abbiamo mai niente che ci debba preoccupare rispetto alla nostra etica nei confronti dei lettori. Ma il Guardian dice intanto hanno un editore che va in giro dicendo noi sosteniamo questo, noi pensiamo questo e noi faremo quest'altro, è impossibile che ci convincano che quindi in questo noi non siano compresi i suoi giornali e non siano esattamente appunto i suoi media compresi in tutto questo. Se questo rings a bell a qualcuno qui in Italia, come si dice in inglese, se questo vi fa suonare un campanello o vi ricorda qualcosa è soltanto perché è domenica mattina presto e siete ancora un po' assonnati. Siamo a chiudere, soltanto due cose brevi, una polemica lanciata da ogni maledetta domenica è stata ripresa da Newsweek.
Ormai basta, non
ormai BBC Pierre, autore vincitore del Booker Prize, e i suoi critici americani e sostenitori inglesi sono arrivati su Newsweek che ne discute.
Tu non lo sai, ma stai facendo una pubblicità pazzesca a BBC Pierre.
Lo so, tutta una manovra fra me e quelli di Stile Libero che mi passano degli omaggi delle cofanetti di Paolo Conte. Abbiamo ricevuto diversi messaggi, uno ci ricorda moltissime cose sui paracadutini di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, un altro ci chiede di nominare e elencare dei regali di Natale possibili un po' meno costosi di quelli che abbiamo elencato fino adesso, perché lui è studente e non se li può permettere.
Faremo la prossima puntata.
Se siamo capaci, perché costa tutto ormai uno sproposito, quindi...
Signora mia,
forse ti mandiamo, se ci scrivi il tuo indirizzo ti mandiamo 50 euro di... 50 euro, non di più, 50 euro di tasca nostra a casa tua, ma solo tu, non lo facciano gli altri, mandaci la dichiarazione dei redditi.
Ok, ogni maledetta domenica, @rai.it è il nostro indirizzo mail.
Tanti saluti a tutti e a domenica prossima.
Ciao!
Radio.